Stadio Aperto.
Nudi e crudi, entriamo subito in diretta. Anche questa è un'altra grande esclusiva andata a segno. C'è mestizia evidentemente anche per il Pluttonello dei Tonali. Oggi è entrato in una forma obsoleta, va detto, di sciopero. Questo probabilmente è il suo modus operandi.
E non è vergogna.
Per reagire, senza vergogna, non lo metto in dubbio, al clamoroso harakiri della nostra nazionale. La Svizzera fa il suo, vince 4-0 con la Bulgaria e l'Italia conferma questa fase di assoluta apatia del suo periodo storico, che ci porta inevitabilmente a dover mettere in discussione questo momento storico della nazionale. Nessuno si scorda dell'europeo vinto l'estate scorsa, quindi parliamo di pochi mesi fa, ma non possiamo esimerci dall'analizzare qui, in questa sgangherata trasmissione che ha un nome, stadio, un cognome aperto, col più giovane dei Bembe, il più biondo dei Nicola. Buon pomeriggio, direttore.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ovviamente buon pomeriggio a tutti i direttori del mondo. Grazie Luca Cavallero, buon pomeriggio agli ascoltatori che ci sono, quelli che non ci saranno tutto mai bene. Più, quelli, certo, meglio, Paolone, così. Quelli che verranno, quelli che magari saranno lì per lì sospesi, poi però verranno inseriti all'interno.
Da coloro che sono sospesi, diceva il poeta.
Nulla. Esattamente sì, grande Danteno Alighieri nostro.
Fatto bene in scioltezza, tutt'altro invece che fatto bene il doppio appuntamento della nazionale, perché a questo punto mettiamo nel calderone il pareggio con la Svizzera e poi il pareggio con l'Irlanda del Nord. Ma attenzione, perché per gli amici che ci seguono in radiovisione c'è una chicca, c'è una sorpresa per cominciare, diciamo così, col sorriso questa trasmissione. Nel ribadire il 331-8200-213, che è l'elemento fondante e fondamentale per essere parte attiva e proattiva di questa trasmissione, non possiamo in alcun modo dimenticare che ci sono, caro direttore, tu devi essere pronto e sul pezzo, delle motivazioni e delle esclusive andate a segno dalla redazione di TMV Radio e di Stadio Aperto, che ci danno il motivo per cui la nazionale ieri con l'Irlanda del Nord ha fatto questo flop. Ci sono tre motivi, ci sono tre indizi e ci sono tre diapositive, come si sarebbe detto 30 anni fa, che tutti gli amici che ci seguono in radiovisione devono assolutamente vedere con i loro occhi. Cominciamo col primo indizio. Ta-ta-ta-tan! Allora, per il gioco delle somiglianze, sì, oggi sì, il merito va scisso.
Questo è bello.
Un utente Twitter che ha buttato l'amo e il più giovane dei Benve, il più biondo degli Stefanone, anche se non è biondo, che hanno deciso di analizzare nel dettaglio questa presunta, che poi si è rivelata assolutamente fondata, somiglianza tra il CT Baraclough del Nord Irlanda e Niccolò Ceccanini.
Io l'ho sempre detto.
Ah, attenzione, allora, siamo arrivati in ritardo, Stefanone, quindi niente, evidentemente un altro flop per questa trasmissione. Io passerei al secondo indizio, più tonello dei Tonali, e anche qui ragazzi io devo dire che siamo, tra l'altro, con una foto d'archivio di Niccolò Ceccarini.
Un po' più grasso questo, un Ceccarini un pochino ingrassato.
Sì, ma resta il fatto che la somiglianza è abbaccinante, sì, come avrebbero detto quelli bravi. Non c'è due senza tre qui a Stadio Aperto, Aperto Stadio, e qui io sono caduto dalla sedia.
Ho fatto prendere un accidente.
Sì, lo so Marco, anch'io ho avuto un accidente quando l'ho vista, e devo dire che qui siamo veramente al top per tanti motivi. I dettagli alle spalle della foto di Niccolò Ceccarini, l'espressione assolutamente convinta.
Lasciatecelo fare così che è perfetto.
Non c'è dubbio, Spallettone, infatti anzi ne abbiamo dato risalto in lungo e in largo per questa espressione duplice, sia da parte del CT nordirlandese che di Niccolò Ceccarini, nel vuoto. La domanda è: ti rivedi nel CT del Nord Irlanda?
Assolutamente sì.
Ah, a questo lo risponde però Giancarlone Nosso. Devo dire che vi ho fatto un bello scherzetto a voi tifosi dell'Italia, perché comunque l'ho preparata bene questa partita, ho chiuso tutti i possibili varchi offensivi, ho fatto una bella diga centrale, per cui comunque sia non avete avuto mai la possibilità di tirare in porta, e secondo me dovevate utilizzare un po' più Domenico Berardi.
Certo.
Però questa era l'indicazione che io avevo, e quindi a maggior ragione ho chiuso anche quella parte lì, e cari amici, abbiamo preso un punto per noi importante contro voi campioni in Europa, e a questo punto
per uno non fa male a me.
Esatto, cioè a noi non ci cambia nulla, a voi vi cambia che dovrete andare allo spareggio, però insomma abbiamo fatto il possibile per rendere orgoglioso il popolo dell'Irlanda del Nord.
E comunque io ora annuncio che rilancerò queste meravigliose grafiche di Stefaniana memoria su Twitter, perché sinceramente vanno al di là del bene e del male. Cioè capisco la delusione e l'amarezza per i playoff che l'Italia si appresta a dover disputare, ma di fronte a questi documenti esclusivi che solo e soltanto la redazione di Firenze di TMV Radio ha avuto la possibilità di analizzare nel dettaglio, beh, lo so Marucci, tutto assume un altro punto di vista, un'altra grande di lettura.
L'unica vera differenza è che quando sono in panchina un po' più gli orecchi a sventola, ecco, diciamo questo, perché probabilmente è una questione anche. Sai, in Irlanda del Nord tira spesso vento e quindi a maggior ragione anche la questione degli orecchi non si riesce a gestire. Quando siamo qua in redazione invece, non essendoci a parte, voglio dire, il nostro splendido qua impianto di raffreddamento e di riscaldamento che è all'avanguardia, per cui si passa dai 400 gradi centigradi ai meno 25,
non me ne frega nulla,
non te ne importa nulla, ecco, lì sono un po' più sottoposto alle intemperie, a maggior ragione diciamo gli orecchi svolazzano un po' di più.
Certo, certo, sono d'accordo.
La pensa così Marucci, sotto questo punto di vista un trattato anatomico di fatto di Niccolò Ceccarini Gol. I vostri messaggi ovviamente anche rivolti anche a queste clamorose somiglianze che danno uno spaccato di vita vissuta sia per Niccolò Ceccarini che per il CT del Nord Irlanda. Non avevo dubbi sul fatto che uno dei primi, se non addirittura il primo, sarebbe stato Paolo Dallione, che entra subito a gamba tesa alla sua maniera sull'eliminazione degli azzurri. Il vero grande errore è stato Florenzi con la Bulgaria, con pochi minuti sulle gambe con il Milan, con Calabria non convocato e Di Lorenzo in tribuna. Buongiorno amici, scrive Max da Eindhoven. Per giustificare la poca produttività in zona gol si sente parlare solo di centravanti. Abbiamo vinto miracolosamente un europeo grazie agli inserimenti dei centrocampisti e grazie anche all'unità di squadra, ma questo è un altro discorso. Vogliamo parlare del fatto che non ci sono esterni capaci di saltare l'uomo e creare superiorità? L'unico che ci prova è Chiesa. Insigne e Berardi sono più prevedibili del meteo. Attacco frontale, fanno sempre la stessa cosa. Cecca, se i fan della Viola vogliono davvero Berardi, io voglio Nico Gonzalez come esterno in nazionale.
Ma io credo che sinceramente ci sia un problema anche di condizione fisica di alcuni giocatori, per esempio Chiesa ha fatto molta fatica a saltare l'uomo, idem Berardi. Oggi siamo in un momento probabilmente in cui la pesantezza delle gambe si fa sentire per i tanti impegni. Credo che Barella per esempio sia un altro di quei giocatori che non si è mai fermato, non ha mai respirato, non ha mai potuto allenarsi, cioè sta andando a 2000 e comunque pur essendo giovane, però alla fine tutte queste situazioni poi si portano dietro anche nella prestazione. Il problema è che abbiamo perso un po' di lucidità, forse un pizzico di umiltà, e credo che da un certo punto di vista questa, che non è una sconfitta, ma comunque sia un pareggio che vale come una sconfitta perché deve andare a fare lo spareggio, possa servire anche come lezione per il futuro e per gli spareggi che andremo a fare, anche perché forse l'Italia pensava anche di avere un po' più il compito facile, invece in Europa non ci sono partite semplici, a maggior ragione quando affronti avversarie molto fisiche come l'Irlanda del Nord. E quindi io credo, io non sono di quelli che oggi dice distruggiamo tutto, Mancini ha sbagliato tutto, la squadra non
gira il coglione
prima, esatto, c'è cioè un concetto molto simile a quello che ha espresso Maurizio Sarri in tempi non sospetti. Io sono invece per un'altra valutazione, come dire,
svelala.
Mi hanno preso per il culo.
Il lato negativo di questa vicenda per ritornare a essere più positivi di prima, e cioè quindi impariamo da questo errore.
Parole forti, così come forte è la somiglianza tra il CT del Nord Irlanda e Niccolò Ceccarini. Intanto ai noi, ai tutti, Matteo Berrettini annuncia il ritiro dalle ATP Finals di Torino e quindi caro Nick,
Jannik Sinner al suo posto.
Più giovane dei Sinner. Vai col prossimo WhatsApp audio, Tonellino, mentre ti diletti con alcuni versi curiosi.
No, non è stato un arachiri, è stata una sentenza.
Cristiano, gol.
Quando Ventura ha detto:
sei grande a Bonizio.
Io mi ritiro il giorno della partita più decisiva, più importante contro la Svizzera.
Ti manca un dettaglio a Bonizio, l'ha detto a TMV, quindi cerchiamo di essere un po' in azienda lì.
E se lo dice a TMV,
in realtà, ai microfoni di Alessio Alaimo.
No, vabbè. Ventura non può dire un'altra volta che si ritira, no, la sentenza basta, sfiga, basta, invece no, la sfiga è stata per due partite.
Quindi l'ha fatta apposta Ventura, insomma, annunciare il ritiro proprio nelle due partite, prima della seconda, della penultima partita.
Certo, certo, sono d'accordo. Max, come dicevo ieri, è finito il cool de manch, nemmeno un cambio modulo a inizio secondo tempo, di una pochezza assoluta. E vabbè, quindi ragazzi, a questo punto se si protrae la novella, che non è né buona né cattiva, del mancio fortunato, vabbè, se questa fortuna ci ha portato un europeo, insomma, buttalo via, ecco. Curioso come veramente in questo paese si continui ad inseguire la chimera del bel giochismo, dell'effetto scopiazzante del Guardiola di turno o di vecchie reminiscenze del mondo del calcio, e poi come è giusto che sia, ma è curioso perché molto spesso poi si sviluppa il tutto con un filo di ipocrisia di troppo.
Vero.
grazie Tonellino, grazie Cecca, grazie a tutti, buon proseguimento di serata. Il tutto veramente si riduca solo e soltanto al risultato. È veramente splendido vedere poi come i soliti noti passino davvero da un punto di vista all'altro a seconda solo e soltanto del risultato. In questo caso Mancini, il gruppo di questa nazionale, è passato dall'essere il più forte del mondo, della galassia, di Plutone, di tutti i pianeti conosciuti e sconosciuti, ad essere una nazionale di scarsi, di pippe, per dirla proprio in un gergo tecnico, senza però considerare anche quel grigio che poi c'è nel mezzo tra i due estremi, tra il bianco e il nero, tra lo yin e lo yang e tra tutti quei elementi opposti l'uno all'altro, lo zenith e il nadir, che ad esempio hanno reso grande Niccolò Ceccarini e le sue rubriche a partire dalle 24. Per il Cecca, forza Juve gol, scrive
direi
Antonio.
Proprio di no, direi proprio assolutamente di no, casomai forza Fiorentina.
Questo... Che non c'entra nulla tra l'altro con sì. La nazionale, c'entra tantissimo invece la somiglianza tra Niccolò Ceccarini e il CT del Nord Irlanda. Per sì. Chi ci segue in radiovisione oggi sarà sostanzialmente ossessionato da questa doppia immagine, con uno sguardo sia di Baraclo che di Niccolò Ceccarini disperso.
Sì, però io sono molto entusiasta, semplicemente per un motivo, perché mi riporti indietro nel tempo e quindi voglio dire in questo senso non c'è neanche
ti ringiovanisco.
No, non c'è neanche bisogno delle magie di quel ragazzo che è di là dall'altra parte del vetro, ovvero sto parlando del più giovane dei Tonelli, perché guarda cosa c'è sullo sfondo.
Sì.
E
sì,
questa
sì.
È, cioè, all'epoca io facevo il doppio ruolo, facevo il direttore.
Meglio
di
il doppio
RMC
ruolo
Sport,
che il doppio gioco, eh?
Sì, esatto, facevo il direttore di RMC Sport e l'allenatore nazionale irlandese.
Poi te ne dico
di Irlanda del Nord.
Poi.
Ecco. E invece oggi sono direttore di TMV Radio e ovviamente CT
è
della nazionale.
Il problema
della
grosso.
Il problema è che non ho fatto entrare poi con grande facilità nei nostri allenamenti anche Raimondo De Magistris, che poteva chiedermi come al più giovane dello Sapio, bene o male li avrei fatti. Tanto noi comunque sia ci si difendeva tutti dietro e poi ripartenza e controllare. Questo era lo schema.
Perfettamente.
E quindi
abbiamo ottenuto quello che volevamo, cioè fare una grande prestazione.
Attacco frontale del più Clark dei Kent. Mi fanno ridere quelli che parlano del problema centravanti. Questa squadra anche agli europei e con Austria, Spagna e Inghilterra non ha mai avuto uno straccio di gioco offensivo, se si escludono gli strappi solitari di Chiesa. Per il resto solo un noioso tiki-taka orizzontale che ormai non pratica più nessuno.
Clark, mi sembra un po' ingenerosa questa critica che viene fatta da te a Roberto Mancini. Io non credo che noi abbiamo un gioco non buono. Secondo me l'abbiamo perso, quello che avevamo di qualità, soprattutto le verticalizzazioni. Non le facciamo più dal post-europeo, perché probabilmente abbiamo cominciato ad avere un'altra mentalità, un altro approccio alle partite, forse pensando che tutto oggi ci fosse dovuto o fosse più semplice rispetto al recente passato. Io credo che anche la pressione che poi oggi l'Italia ha avuto, soprattutto nelle ultime due partite, abbia fatto la differenza e dimostra quanto questa squadra non abbia ancora la personalità giusta per competere ad altissimi traguardi. Cioè, se non gli dai un obiettivo, loro vanno sereni e tranquilli. Se comincia ad avere la necessità di centrare a tutti i costi un qualcosa, addirittura ho sentito parlare dell'assenza di Immobile ieri sera, però se ci fosse stato Immobile, mettiamoci d'accordo, Immobile quando c'è non va bene, quando manca era lui che poteva salvare l'Italia. Qui c'è un problema secondo me più ampio, che oggi l'Italia deve ritrovare la sua spensieratezza. Capisco che non è facile, però ora ci sarà lo spareggio, ci sarà la semifinale, ci sarà la finale e l'importante sarà, uno, non essere travolti dalla pressione. In questo secondo me dovrà essere molto abile Roberto Mancini a proteggere il gruppo, e poi bisognerà che prenda in considerazione l'idea di convocare per quella settimana in cui ci saranno due partite i giocatori più in forma, a prescindere dal nome. Cioè tu devi avere la squadra al 100%, perché oggi l'Italia non è questa. Cioè l'Italia oggi è una squadra che secondo me era al 70% della condizione globale.
Danny D'Avola, identico Niccolò Baracecca.
Sono cose belle, voglio dire. Siete straordinariamente mitici.
E poi aggiunge Forza Italia, da non confondere con il più partito dei politici, ovvero Forza Italia stesso. Gol.
Che noi... un giorno farò anche questo. Cioè, un
il partito politico?
No, questo è Giuseppe dalla Svizzera Verde, Winterthur.
Che noia questi tornei inutili, europei e mondiali. Finalmente un eccitantissimo Fiorentina-Milan. Cecca, sei carico? L'unica cosa divertente delle partite della nazionale è vedere le figuracce del portiere numero 99 e le relative difese, a dire del milanista della Polonia, ridicole di alcuni giornalisti. Super ridicoli, quasi gol per l'Irlanda del Nord.
Io credo che il fatto del trasferimento di Donnarumma oggi venga tirato fuori un po' a pretesto per un momento non eccezionale del nostro numero uno, però sicuramente la continuità di rendimento in porta per un numero uno come può essere Donnarumma è fondamentale, e credo che qualcosina gli abbia lasciato, o meglio gli abbia tolto. però il Paris Saint-Germain ha un grande portiere e lui ha fatto questa scelta, per cui lo sapeva che non avrebbero sicuramente preso Keylor Navas di peso.
Il tuo amico Keylor Navas
sì, gli avrebbero detto: guarda, da oggi c'è lui. Infatti questo era abbastanza prevedibile che non accadesse. Secondo me accadrà da gennaio in poi, ma non nella prima parte della stagione.
Ciao ragazzi, scrive Ema da Sestri Levante. Ci siamo complicati la vita da sola, tra gol e rigori sbagliati. Ieri giocavamo contro una squadra con gli scarpini messi al contrario, dai. Poi non capisco perché per tanti non si possano fare critiche alla nazionale. L'europeo è una cosa, la qualificazione un'altra. In una hai fatto un miracolo e meriti l'applauso, nell'altra hai sbagliato e se c'è da criticare si critica o sbaglio, gol. Concordo in pieno, caro Ema, ribadendo il concetto che alla fine è curioso il fatto che durante l'europeo, come sempre succede a questo paese, si sia solo e soltanto festeggiato il successo senza però guardarsi un po' anche allo specchio nel profondo. Si è guardato molto la Coppa, ecco, si è festeggiato quello. Poi alla fine la nazionale non era la più forte, nonostante abbia vinto l'europeo qualche mese fa, e non è la più scarsa adesso, che non è riuscita a qualificarsi direttamente in un girone obiettivamente super mega iper abbordabile.
Il problema è che qui non c'è mai equilibrio sulle valutazioni dei singoli, delle prestazioni, delle squadre. Pensiamo sempre che se vinci un europeo poi alla fine sei addirittura... Io ho letto e sentito dire anche dei tifosi che giustamente intervenivano un po' a vari organi di informazione, dire: a questo punto siamo anche favoriti per vincere il mondiale. A parte il fatto che bisognava qualificarsi per il mondiale, però si dava per scontato, uno, che si arrivasse in passeggiata di salute, cioè che nell'ultima partita con l'Irlanda del Nord ci fosse spazio per il Cech e Bembe per fare l'ultimo quarto d'ora per esordire in nazionale. Io a 51 anni, lui a 29. Però non è così. Cioè, non c'è niente di scritto nel calcio, ti devi conquistare tutto, a maggior ragione. E quindi ecco che credo che però oggi distruggere l'Italia di Mancini sia l'errore più grosso che si possa fare. Ma perché devi distruggere l'Italia di Mancini? Anzi, devi cercare di riportare questa squadra al livello dell'europeo, o quantomeno avvicinarla. Cioè, è da capire la motivazione per cui ha perso un po' del suo smalto.
Io resto del parere che finché le prime 6-7 della classe avranno una percentuale di italiani che giocano ridicola, qui ci sta bene, il livello della nazionale alla fine sarà questo. Ci potranno essere delle meravigliose eccezioni, come è successo all'europeo, che come tutti i tornei che dura 2-3-4 settimane è circoscritto a quel momento lì. Se si ha la fortuna e l'occasione di avere un gruppo molto coeso, in forma, con la mente sgombra, con i giocatori più importanti nelle migliori condizioni possibili, e dall'altra parte non accade questo nelle altre rose, si può ottenere anche dei risultati inaspettati. Ma se il livello è quello di sempre, questo è quanto. Non sorprendiamoci, ribadisco con tutto l'amore e il rispetto del mondo, se una squadra come il Sassuolo tiene in piedi, da un punto di vista di quantità, l'attacco della nazionale. Perché se non ci fosse il Sassuolo, Berardi, Scamacca, Raspadori, non ci sarebbe sostanzialmente il 50% degli attaccanti che Mancini ha potuto convocare. Poi certo, gli infortuni, ci mancherebbe altro. Oppure, anche se non si guardano gli infortuni, comunque abbiamo l'attaccante di una squadra che ha fatto un'edizione della Champions League negli ultimi X anni, l'attaccante del Torino che negli ultimi anni mi sembra abbia fatto una fatica bestiale ad arrivare alla salvezza, e poi abbiamo Moeskin che negli ultimi anni ha giocato, non ha giocato, ha cambiato squadre, non le ha cambiate, si è infortunato, non si è infortunato. Poi chi andiamo a prendere? No. Abbiamo giocatori della sì. Juve, dell'Inter, no, del Milan.
Io credo che, cioè, oggi sarebbe molto facile sparare sul fatto che i nostri settori giovanili non hanno prodotto dei grandi attaccanti perché si è dato spazio solo ed esclusivamente agli attaccanti stranieri. Io sono sempre dell'idea che quando ce n'è uno forte, di qualsiasi nazionalità sia, poi alla fine emerge. Cioè, voglio dire, l'Italia oggi non ha un Vlahovic, tanto per essere chiari. Cioè, l'Italia non ha un giocatore come Vlahovic che secondo me ha una prospettiva di diventare uno dei più forti attaccanti del mondo. Però lo può ritrovare, cioè, nel senso, secondo me ci sono anche degli altri attaccanti che tra un po', magari è questione di qualche anno, riusciremo a riportare ad un certo livello. Però bisogna aspettare. Questo è un momento storico nel quale si fa... Tutti oggi parlano dell'attacco. Ma io ribadisco, e l'ho detto in altre circostanze e tu sei testimone, che secondo me c'è un problema anche dietro, perché oggi guardiamo avanti, ma bisogna guardare anche dietro, sì, perché Bonucci e Chiellini non hanno alle spalle diciamo due Bonucci e Chiellini di 20 anni.
Ma tu guardi al
a parte Bastoni.
Tu guardi al post Qatar 2022. Io guardo all'oggi, io guardo al novembre 2021 e ti dico, il gioco di questa nazionale si basa su una serie di situazioni che quando si arriva poi a dover tirar fuori a volte il coniglio dal cilindro, viene fuori il fatto che non c'è nessun mago in squadra, che non abbiamo un campione, che non abbiamo un problem solver, che non abbiamo nessuno che si prende in mano la squadra e nelle situazioni più difficili va anche al di là della carenza e della pochezza tecnica che a volte abbiamo dimostrato a livello di gioco. Poi, se si è segnato 13 gol in 8 partite, non è certo tutta colpa degli attaccanti, è colpa della qualità offensiva, ricordando che di questi 13 gol, 5 li abbiamo segnati con la Lituania. Quindi gli 8 rimanenti sono stati divisi in 7 partite. Non è accettabile da parte di una nazionale come l'Italia, se poi oltretutto si va a vincere appena il 50% delle partite in un girone con la Bulgaria, la Lituania, il Nord Irlanda e la Svizzera.
È un periodaccio.
Ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Gol. Come diceva il grande Rino Tommasi, di un giocatore di tennis che dopo essere andato oltre i propri limiti tornava ad essere quello che era sempre stato, denuncia le umili origini, scrive Emilio. Tra l'altro, se non ricordo male, lo diceva chiamato a giocare di fino, denuncia le sue umili origini, ma forse ricordo male. Comunque il senso Milone è quello che hai giusto appunto adesso ribadito. Max, nessuna ricerca del bel giochismo, devi vincere, al massimo perdi, cambi modulo, fai qualcosa, è il niente, non prendiamoci in giro, esaltato per 37 risultati utili, siamo a 7 negativi e tutti miti. No Max, nessuno ha detto che tutti miti, anzi, in questa trasmissione che tu segui con affetto e attenzione dalla sua fondazione, quindi dal 1924, sai benissimo che abbiamo più volte ribadito, certo è giusto essere esaltare la nazionale, ma anche analizzando all'interno di tutte queste partite chi erano gli avversari, quali erano le competizioni. È curioso, però ribadisco il fatto che adesso si vada ad analizzare tutti i motivi per cui questa nazionale rende meno, non vince, però sempre ex post, come se all'interno dell'Europeo l'Italia avesse dimostrato una superiorità mostruosa a livelli planetari. Una superiorità ieri l'ha dimostrata purtroppo l'Inghilterra e mi scoccia sinceramente personalmente che Tairo da Gioia Tauro scriva forza San Marino con sbeffeggiando una delle mie nazionali preferite. Ragazzi,
Decino ha fatto bene?
Sì, insomma, ha fatto bene.
Vabbè, però ci stava, dai, che l'Inghilterra potesse anche travolgere il San Marino. Non sono queste le partite che noi del San Marino dobbiamo vincere o pareggiare. O anche perdere.
Sì, oddio, sai,
in questa maniera.
Vedendo la storia di San Marino mi verrebbe da chiederti quali sono le partite da vincere. Però,
però questa è stata una partitaccia.
Tyson da Lampedusa, ieri cosa avevo detto? Dovevano spaccare la porta, invece molli. Non c'erano con la testa, capita. Poi anche fisicamente non mi sembravano all'altezza. Dispiace, saluti da Lampedusa.
Il problema fisico c'era, è evidente, ci sono giocatori fuori forma.
Per me la colpa è chiara, scrive Mario Cappa, l'alleanza criminosa tra il direttore allenatore avversario e il suo infiltrato Bernardeschi, che è sempre in terra senza contrasti e che non ha battuto bene neanche un calcio d'angolo. Quando imparerà sarà sempre troppo tardi.
Vogliamoci bene.
Lo so ragazzi, però per Nicolò Baracecca è stato un momento comunque di gloria, quel pareggio noiosetto.
Tra l'altro alla fine, non so se avete visto, in quella ripartenza avevo fatto paura. Poi è arrivato Bonuccione nostro, o vostro, e ha salvato tutto.
A proposito di quel momento lì, Enrico dice, ieri l'uscita senza senso del miglior portiere del mondo, veramente da fenomeno. Penso che sarebbe la prima volta nella storia che l'Italia rischia di non essere presente alla fase finale di un mondiale per due volte consecutive.
Così, penso sì.
Non abbiamo attaccanti all'altezza e per vincere le partite bisogna segnare, non sempre ti può andare di fortuna con la C maiuscola e vincere ai rigori.
Sì, però ora non si può paragonare le partite che abbiamo fatto all'Europeo alle ultime partite di qualificazione, c'è un po' di differenza su ragazzi. Ora non è che io ho visto anche Clark che ci ha scritto sulle azioni, no? Anche nelle partite che abbiamo disputato, che ci hanno permesso di vincere e di andare in finale e di vincere anche ai rigori, però ragazzi, oggi questa nazionale è un po' l'ombra di quella che era all'Europeo. Poi anche lì non ha fatto delle cose clamorose di costruzione di occasioni da gol, però qualche verticalizzazione in più si era vista. Cioè, qui si continua a girare intorno al centrocampo, alla tre quarti campo, tutto un cambiare continuamente fascia, ma non si entra mai in area di rigore, quindi vuol dire che c'è proprio un problema di lucidità.
Sì, va anche detto, Nick, che obiettivamente questa nazionale ha un pochi spartiti a disposizione, cioè anche elementi per cambiare un po' il corso delle cose non abbiamo sinceramente una grande abbondanza neanche di scelta. Sì, sì. Tu esalti Berardi in un contesto normale. Berardi non credo possa essere così a lungo titolare indispensabile nella nazionale italiana, sinceramente.
Ma io ho visto un Berardi che comunque si è fatto dei grandi miglioramenti anche dal punto di vista della maturità e della personalità. Poi è evidente che non si può pensare che Berardi vinca le partite da solo, perché non l'ha fatto prima, ed è stato il suo europeo forse quello nel quale ha espresso il meglio del suo talento. Però qui è un insieme di ottimi giocatori, perché è un insieme di ottimi giocatori secondo me, che però mancano di un campione. Cioè, vuol dire, non c'è il fuoriclasse in ogni ruolo, diciamo le cose come stanno, no? Non c'è fuoriclasse a centrocampo, c'è fuoriclasse in attacco, non c'è fuoriclasse in difesa, e quindi evidentemente quando hai questi giocatori le cose non ti vanno bene, le risolvono loro, e noi non ce l'abbiamo.
Non sono d'accordo, avrebbe detto qualcuno, anche questa è un'altra canale esclusiva andata a segno. Ci sono 174.012 messaggi, e allora, soprattutto audio, e allora, tonello dei tonali. Un piccolo break, mi raccomando, di dimensioni ridotte, quindi non esagerare, non farti prendere la mano, non impazzire, non andare lungo, come si direbbe in gergo con la frenata, altrimenti poi vai a travolgere il marciapiede. Mi raccomando, un parcheggio delicato. Tra poco ci ascoltiamo un po' di WhatsApp audio. Sei forte, gol.
Stadio aperto, stadio aperto.
Diciamo che io non sarei così catastrofico, anche perché adesso è facile scendere dal carro, insomma. Bisognerebbe starci sul carro dei vincitori, perché Mancini ha fatto benissimo a luglio.
Certo.
Vabbè, detto questo, io credo che è vero che l'Italia non si è qualificata direttamente, però sta rischiando la Polonia, il Portogallo, l'Olanda, probabilmente la Turchia le scavalca, la Norvegia. Quindi voglio dire, non è proprio così scontato qualificarsi negli ultimi tempi ai mondiali. Vabbè, mettiamola così, insomma, non è che fa piacere passare per i sorteggi. Non so cosa ne pensa il più simpatico dei nordirlandesi, Cecca.
Buonasera, Pedro da Casea.
Allora, forza Pedrone.
Ragazzi, quello che mi stupisce, al di là di tutto, è che veramente non ho visto saltare l'uomo, non ho capito perché non si parte un calcio d'angolo diretto, ma abbiamo perso 3 miliardi di calcio d'angolo, ma principalmente tanti giocatori che oggi vogliono 6, 7, 10 milioni di ingaggio, no? Stesso il capitano del mio, ahimè, Napoli, vuole questi ingaggi, non è capace di saltare un difensore della Serie C della Premier. È complicato, vai giù.
Tranquillo Pedro, calmi ragazzi, calmi, calmi.
Quindi... Allora io voglio rispondere a Gianlucone e sono d'accordo quando dice che non bisogna scendere dal carro, ma allo stesso tempo non bisogna nemmeno ragionare mal comune mezzo gaudio, cioè nel senso, allora perché non c'è il Portogallo, perché non c'è quello, perché non c'è quell'altro, vanno tutti agli spareggi, avete visto chi c'è in compagnia anche dell'Italia. Bisogna guardare anche poi quali sono però i gironi delle nostre avversarie che troveremo anche alla fase degli spareggi, perché comunque l'Italia, come aveva giustamente detto prima Francesco, non è che avesse un girone impossibile, cioè le avversarie, la Bulgaria, la Lituania, la Svizzera, l'Irlanda del Nord, non sono avversarie che devono impaurire anche un'Italia tra virgolette sottotono, quindi ci abbiamo messo molto del nostro. Però allo stesso tempo oggi non è il momento di scendere dal carro di Roberto Mancini, anche perché scendere dal carro di Roberto Mancini significa cominciare a distruggere, che è lo sport più famoso che c'è in Italia, quello della distruzione totale, ecco, che ci piace proprio tanto.
Sì, ma non ci piace neanche costruire nulla dopo aver messo un paio di mattoni a caso, sinceramente, Nick. Sì, sì, non è però, solo questione di distruggere.
Però è molto facile esaltare, è molto facile distruggere, invece è molto più complicato analizzare, secondo me. Oggi invece noi si va molto in maniera troppo superficiale sulle cose, perché se tu guardi la nazionale campione d'Europa di oggi, è più debole della Belgio, più debole della Francia, più debole della Spagna, quindi hai fatto un miracolo. Oggi sei andato sotto quello che erano le tue possibilità, perché vincere il girone con la Svizzera lo potevi fare. Ecco, questa secondo me è un'analisi corretta.
Sì, però resta comunque il fatto che dopo la vittoria dell'Europeo non è cambiato nulla. Cioè non è che si è preso quell'elemento lì, quella vittoria lì, per dire bene, ma questa è la punta dell'iceberg, adesso c'è da risolvere tutto il resto, perché non camperemo mai con quella rendita lì. E invece immancabilmente, così come è successo dopo il 2006, io non ho la benché minima idea di come i vertici del nostro calcio abbiano intenzione di prendere quell'elemento lì, contestualizzarlo e intervenire in modo massiccio, basandosi su 1, 2, 3, 4, 5, quali sono i punti da cui prendere spunto dopo la vittoria dell'Europeo? Non lo so, adesso tutti a piangere, tutti a disperarsi di fronte ad un'Italia che rischia di non andare ai mondiali. Ma ragazzi, ma la nazionale è lo specchio del sistema, non dopo due settimane, tre settimane di un europeo che abbiamo vinto. Perché negli ultimi quattro anni abbiamo due volte fallito in un girone. Una volta complesso perché c'era la Spagna e poi però malissimo nel doppio impegno con la Svezia. E una volta in un girone alla portata abbiamo fallito l'accesso diretto ai mondiali. Punto, punto. Questo è quanto. L'europeo è una bellissima eccezione, ma il livello del calcio italiano, io credo, magari sarò un po' troppo estremista in questo, però è questo il livello del calcio italiano. Un livello che fa una fatica pazzesca oggi con gli attaccanti, domani magari con i difensori, che da un punto di vista di quantità non riesce più a esprimere nulla, perché i convocabili sono convocati. Non è che uno dice, sai, ho lasciato a casa fior fior di attaccanti, fior fior di difensori o fior fior di centrocampisti. Quelli sono al di là degli infortuni. Se becchiamo il Portogallo in finale, magari pure a Lisbona, secondo mondiale consecutivo a casa, scrive un amico. Ben, sono d'accordo con te, Max da Eindhoven. Dovremmo vedere più italiani nelle squadre italiane di vertice, ma solo la punta dell'iceberg. In Francia, Belgio, Lussemburgo e Olanda esiste almeno un campetto dove poter giocare quando si vuole. In Italia questo non esiste, o quantomeno mai in maniera gratuita. E dove giocano i campioni di domani? Cecca, Vlahovic ieri non avrebbe fatto meglio dell'attaccante del Torino. Qui nessuno vuol nominare gli attaccanti.
Sono punti di vista, ci mancherebbe. Ti rispetto.
Marco da Vicenza, ma il problema fisico ce l'abbiamo solo noi. I giocatori delle altre nazionali stanno tutti bene, non giocano nei loro campionati. Il blocco è mentale. Una nazionale piena di giocatori che non ha vinto niente, o comunque poco. Nell'undici di ieri, se escludiamo Bonucci e Jorginho e gli altri che hanno vinto, quando si alza la pressione devi saperla gestire. Non è un discorso fisico né tecnico, a mio parere. Siete grandi gol. Dato che da quando Spinazzola non c'è più gioco dell'Italia, e per me sono due, è una connessione che non c'entra nulla, ma vorrei capire invece perché dovrebbe centrare qualcosa, perché non provare Di Marco che spinge molto più di Emerson? Allora, il problema è Spinazzola, magicamente si è preso l'elemento Spinazzola che si è fatto male durante l'Europeo, la nazionale che da quel momento in poi ha fatto fatica, e quindi tutto passa da Spinazzola.
Lasciamo fare a Mancini il CT, ragazzi. Non facciamolo noi, l'allenatore della nazionale, perché altrimenti vale tutto.
Vale anche un altro WhatsApp audio, caro Tunnelenna.
Comunque, non vorrei dire, ma ieri pomeriggio Raimondo Lonenostro, tra un vicolo e un altro di Belfast, ha indovinato il pronostico sbagliato di Italia-Nord Irlanda. Sì? 0-0. Ho paura in questo momento.
Rema contro.
E quindi?
E quindi è un dato di fatto. Bravo Raimondo Lone che ha indovinato il pronostico che doveva essere sbagliato e che poi è diventato reale.
Gol. Pier, due considerazioni e mi ripeto. Ah, ieri anche lo 0-2 contro chi in casa non aveva e non ha subito gol non ci avrebbe salvati. La qualificazione è stata persa prima. Non sarei così negativo con l'Italia che a mio avviso pur con dei difetti rimane ottima. L'errore grossolano si elide dal computo per la media. Queste qualificazioni, viste le avversarie, gli episodi, i rigori sbagliati, è un errore grossolano. La solidità mentale, continuità in velocità di crociera non è mai stato un punto forte della nazionale, abbiamo sempre bisogno del dramma. Saluti al CT nordirlandese.
Saluto e ringrazio. No, la verità è che l'Italia riesce sempre storicamente a dare il meglio di se stessa quando è in difficoltà o quantomeno quando la danno per spacciata, e questa è una nostra caratteristica evidentemente. Bisognerebbe riuscire a venirne fuori e saper gestire le situazioni da grande squadra e da grande nazionale, ma d'altra parte io credo che ci sia un DNA per ogni nazionale, quello rimane. Noi siamo storicamente una nazionale che quando tutto sembra andare a fondo riusciamo a trovare la scialuppa di salvataggio, e questa è una caratteristica che può piacere o non piacere, ma è la nostra storia che lo dice.
Sì, ma negli ultimi anni è una scialuppa di salvataggio farlocca, cioè una scialuppa di salvataggio che serve a nascondere stadi vecchi e obsoleti, imprenditori del mondo del pallone che non hanno nessun tipo di lungimiranza né di sguardo vigile e attento sul mondo che cambia, politica del pallone che non riesce a fare in alcun modo le riforme, diritti televisivi che vengono utilizzati poco, male, e i soldi degli stessi che vengono utilizzati solo e soltanto per cartellini e stipendi e non per investimenti a lungo termine, quindi nascondiamo tutto sotto il tappeto del mondiale dell'82, del 2006, l'europeo del 2021, e chi è contento s'accontenti, diceva un saggio. Avanti Tonello, gol.
Buonasera, sono Andrea da Roma.
Grande Abbonizio.
Tu due volte.
Cegliare, mi piace digiunare. E domanda. Quante probabilità abbiamo di passare il turno? Perché mi pare che ci sia anche il Portogallo, che tanto scarso non è. Cosa ne pensate? Che mi dite? Io non sono brillante ottimista, però magari voi mi risollevate la giornata.
Allora, intanto ricordiamo chi è già sicuro ad oggi dell'accesso ai playoff, così almeno cala un po' l'euforia o la depressione, a seconda dei punti di vista. Teste di serie: Italia, Portogallo, Russia, Scozia, prima o seconda fascia, Repubblica Ceca, Polonia, Svezia, Galles. Non teste di serie: Austria, Macedonia del Nord. Mancano due posti, una tra Finlandia e Ucraina, una tra Olanda, Turchia e Norvegia. Sorteggio previsto per il prossimo 26 novembre. Le 12 squadre verranno divise tra teste di serie e non teste di serie in tre gironi da quattro squadre. In ogni girone ci saranno due teste di serie che sfideranno nella semifinale due non teste di serie. Gara unica, chi vince accede alla finale contro la vincente dell'altra semifinale. Sì, è cervellottico, sì, su tuttomercatoweb.com trovate il riassunto e se lo leggete lì è realtà. 331-8200-213. Cecca, che si mangia a cena? Ti chiede Gino da Firenze.
Stasera niente, perché stasera mangerò quando torno, però ho in programma di mangiare un po' di cavolo e forse ceci, prima di andare
a letto. Ma te sei da spizio.
Vedrai, d'altra parte a quell'ora lì, 11:30, poi bisogna andare a letto, domattina ci salza presto.
Gol?
Insomma, palo rete direi più che altro.
Laun avrebbe detto qualcuno. Antonio da Massafra, potete darmi informazioni sul nuovo baby fenomeno del Frosinone Federico Gatti? Pare sia il nuovo Chiellini, già valutato 5 milioni dopo poche presenze in B. Ma dopo Lucca la nostra nazionale si arricchisce ulteriormente. È un po' polemico e sarcastico, Antonio da Massafra.
Sì. Però sai, Antonio va saputo prendere, perché comunque sia lui vuole fare un po' di sarcasmo, ma alla fine è un bravo ragazzo.
Sì,
io
però
sono
a me piace questa rogna, potrei definirla anche quasi rogna, cioè nel senso magari Federico Gatti diventa un fior fior di giocatore, però
comunque
calma,
è un gioco esatto, guarda,
calma.
Allora, per rispondere alla domanda, noi abbiamo avuto Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, che ci ha parlato molto bene di questo ragazzo, e se ne parla Guido Angelozzi è evidente che vede delle qualità, perché lui, ricordiamolo, è quello che ha lanciato Scamacca quando Scamacca non lo conosceva nessuno, lui lo ha portato al Sassuolo, quindi di giocatori se ne intende. Però ragazzi, come il discorso anche di Lucca, bisogna avere un po' di pazienza, perché oggi Lucca è anche vittima di questa popolarità tutto all'improvviso, no? Che poi alla fine gli ha creato un condizionamento, semplicemente perché siamo passati dal stava quasi per smettere di giocare, un anno a Palermo, 5 gol in Serie B, la nazionale di Mancini, tutto questo in 4 mesi, cioè roba che neanche il Cecca, voglio dire.
Tra l'altro, ricordando sempre che Federico Gatti è un 98.
Sì.
Quindi
nella logica del Benve non è più giovane.
Siamo al limite, perché è un under 23, ma per ancora 45 giorni mal contati. Quindi, cioè, è curioso che sia stato scoperto adesso. Sì, capisco che l'anno scorso era alla Pro Patria e che ha fatto un percorso molto lento, passando anche dall'eccellenza, eccetera, eccetera. È curioso, appunto, che questi giocatori emergano a 22-23 anni, però non è certo colpa del Frosinone, anzi il Frosinone il suo l'ha fatto ampiamente. Vai Tonellino, tra uno sbadiglio e l'altro, gol.
Sono d'accordo con il mio collega, amico Gianlucone, perché io non sarò mai d'accordo che l'Italia deve essere messa a pari di Polonia, Portogallo, Olanda, tre squadre, perché per me l'Italia, al di là che ha vinto l'Europeo o no, deve essere sempre messa a livello di Germania, Brasile, cioè queste squadre che hanno sempre dimostrato bel calcio, non bello, ma calcio vincente. L'Italia, cioè, a livello di titoli, è la seconda al mondo. Di cosa stiamo parlando? Doveva essere lì, cioè si doveva qualificare, punto, basta.
Sì,
non diciamo che l'Olanda non si è qualificata, Portogallo,
Pedrone.
L'Italia deve essere forte, perché storicamente è forte.
Però Pedrone, bisogna che ti faccia un ripassino anche sulla storia della nostra nazionale. Vediamo quando abbiamo cominciato a vincere il primo mondiale, quando abbiamo vinto il secondo e quanto è passato dal secondo al terzo. L'Italia ha vinto 34, ha vinto nel 38 e poi ha vinto nell'82. Quindi siamo una nazionale tra virgolette forte, però a volte capita che passino anche 40 anni prima di, anzi 44 nel caso, prima di andare a rivincere un mondiale. Cioè, quindi non è vero che siccome siamo l'Italia allora noi dobbiamo prendere e vincere a mani basse tutto e contrarre tutto. Cioè, ci sono delle fasi storiche in cui rischi di stare anche per 30 anni senza vincere nulla. L'esempio dell'Italia di Pozzo, che qui torniamo indietro naturalmente, prima voglio dire della Repubblica, della Costituzione Repubblicana, perché stiamo parlando diciamo del periodo in cui insomma stava per scoppiare la Seconda Guerra Mondiale, ha vinto nel 34 e 38, poi pur avendo dei grandi calciatori, perché l'Italia ha espresso grandi calciatori, però poi ha rivinto nell'82. E forse non lo so se la formazione dell'82 era più forte di quella del 78 o degli anni precedenti, oppure di Messico 70. Quindi non è perché uno si chiama Italia deve vincere e per questo manifesta la sua superiorità, per me, eh.
Vai Tonellino, prossimo WhatsApp audio a breve, anzi no, perché c'è un percorso che il WhatsApp audio deve fare nei meandri di questa trasmissione, quindi...
Ragazzo, Carlo Firenze, Carlone, sì. A proposito della cena del Cecca, gli volevo dire che io domenica mi sono fatto un bel arrosto di tordi. Ciao
arrosto
Cecca,
di tordi,
ciao,
buono,
ragazzi,
eh?
Buon lavoro.
Bravo, bravo. Sì. D'altra parte ognuno mangia quello che crede, arrosto di tordi era tanto, non si sentiva.
Dal, precisamente?
Ma credo dal 49.
Cioè, addirittura,
sì,
eh?
Sì, da quando TMV Radio era nella testa ancora... diciamo di tutti noi, quelli sì. Dei nostri antenati ovviamente.
Dai, un altro WhatsApp audio, Tonellino.
Buonasera, sono Andrea da Roma. Beh, sono molto
detto
pessimista
sì.
Sui vertici del calcio nostrano.
Ottimista
non
o pessimista?
Non esiste che gli pessimista. Italiani riescano a programmare alcunché quando ci sono troppi interessi da convergere. E niente, si è visto con l'Under 23, soltanto la Juventus ce l'ha, tutti che la sbandieravano, tutti che la volevano, e adesso soltanto la Juventus. Beh, sono passati anni, eh. E no, non sono ottimista.
Vabbè.
Buona serata.
Tiriamo giù il bandone.
Questa è la delusione, direi, di Andrea da Roma. Ecco, per agganciarci, Nick, anche al primo ospite di oggi, da un punto di vista se non altro di nomine, di presidenza, c'è un'associazione che si occupa anche della gestione, mettiamola così, politica all'interno del mondo del calcio, che ha rinnovato i propri vertici e che quindi, proprio per questo, in modo, mi verrebbe da dire, anche quasi naturale, dà anche quella sensazione, no? E quella speranza che possano magari essere corretti errori del passato, ci possa essere uno sguardo in avanti, ed è ovviamente l'AIA che ha chiuso il ciclo dell'ex presidente Nicchi e che con Trentalange... noi tutti quantomeno ci auguriamo possa vivere una fase anche di così, in un certo senso anche di rinnovamento, penso agli effetti positivi che ci auguriamo dalla riunificazione della Canà e della Cambice, questo annoso discorso di capire sì. Come far parlare gli arbitri loro direttamente tramite un rappresentante, insomma sono tutti discorsi molto complessi e che però possiamo tratteggiare, caro Nick, con il primo ospite di oggi.
Che tra l'altro devi sapere, nel 2008 ha fatto due finali playoff di Serie C2, mezzo corona Lumezzane e Real Marcianise Celano. So che tu sei un appassionato di queste due finali playoff e quindi so che le hai seguite con grande attenzione. Ovviamente ha fatto anche 10 partite in Serie A, un'infinità di partite in Serie B, Leonardo Baracani, tra l'altro vestito a festa, devo dire la verità.
Ah, sì?
Ma mi ha detto, Cecca, mi devo vestire per bene perché c'è la radiovisione. Però io ora, qui siamo veramente oltre, Cioè ci manca solamente il fiocco, cravattina.
Fai passare male noi, Leonardo.
Sì, esatto,
eh?
Noi eravamo vestiti un po' più sportivi. Buonasera Leonardo Baracani.
Ciao Nicolò, buonasera.
Allora, caro Leonardo, prima toccava un argomento, Francesco Benvenuti, molto importante, no? Quello che comunque sia oggi... Il mondo del calcio si è evoluto per tanti motivi, tu hai cominciato ad arbitrare in una certa maniera e hai finito in un'altra, oggi siamo addirittura ben oltre ogni più rosea aspettativa e ti chiedo, visto che comunque sia tu hai fatto, come dicevo prima, 10 partite in Serie A, tante partite in Serie B, le finali, hai avuto modo di vivere la CAN quando era riunificata e poi hai visto anche la suddivisione in CAN A e CAN B, ti chiedo subito così random... Quanti errori in meno avrebbe fatto l'arbitro Leonardo Baracani con il VAR? Quindi è stato positivo o negativo l'inserimento del VAR, della tecnologia?
No, sicuramente il VAR è stato un inserimento, è stata un'agevolazione per gli arbitri di oggi. Io ho avuto la sfortuna di non usufruirne della VAR. Sicuramente avrei fatto tanti errori meno, ecco.
Leonardo, a proposito del futuro, proprio di questo strumento, che poi alla fine altro non è che un arbitro con un altro assistente, che hanno la possibilità di, all'interno ovviamente del confine di un preciso protocollo, visionare elementi che anche lì fanno riferimento appunto al protocollo, però c'è una difficoltà oggettiva, e cioè che il VAR interviene anche su elementi dove non c'è l'oggettività. Il vantaggio, la fortuna di sport come tennis e la pallavolo è che la pallina o è dentro o è fuori. Hai la sensazione che proprio perché il VAR interviene anche su elementi dove permane ancora la soggettività, alla fine non risolverà mai al 100% i problemi, se vogliamo, anche del calcio e del modo in cui l'opinione pubblica vede il calcio?
Ecco, io penso che il VAR sia in un momento di crescita, cioè nel senso è una sperimentazione che ormai sono tre anni che è entrato, e vediamo ogni anno che dei miglioramenti, quindi chi gli addetti ai lavori, le persone, i professionisti che ci lavorano per migliorare, e io dico sempre dobbiamo seguire anche le direttive, soprattutto di UEFA e FIFA, perché sono fondamentali, sicuramente con l'andare del tempo questo gap si ridurrà molto, si arriverà quasi a una perfezione, almeno lo spero.
Ma ti piacerebbe a te oggi ti chiamassero per dire: guarda, c'è bisogno di un barista, no? Come viene, che non è da confondersi con un barista, perché insomma questo non credo, anche se tu hai fatto il ristoratore, quindi a maggior ragione saresti in grado di fare tutte e due. Ti piacerebbe oggi essere lì a controllare alla tecnologia? Cioè, sarebbe una cosa stimolante per te, insomma, oppure no?
Ma vedi, quando entri a far parte di questa associazione c'è tutto un percorso, sì. come dicevi te, dal mio passato, ma dal passato di ogni arbitro, si fa tutto. Prima siamo arbitri, poi diventiamo dirigenti, poi io dico sempre è una malattia, purtroppo è una malattia positiva naturalmente. È un po' come tutto, come il calcio, come tutte le cose. Se ci fosse bisogno di dare un contributo anche in questo, io lo farei.
Beh, quindi abbiamo, diciamo, la candidatura ufficiale, caro Leonardo, da Viareggio. Insomma, se poi ti dovessero chiamare, insomma, così tramite anche TMV Radio lanciamo anche questa ipotesi. No, ma voglio chiederti, siccome noi ci siamo sentiti tante volte, insomma, anche perché io confesso a Francesco Benvenuti di essere un po' ignorante in materia, ero molto ignorante e anche oggi sono abbastanza da 6-5 e mezzo. La materia, voglio dire, del regolamento del gioco del calcio. Allora, tante volte la domenica chiedevo anche dei lumi e delle spiegazioni a Leonardo Baracari, che tutte le volte mi spiegava bene gli episodi, poi andava il lunedì, disastro. Non,
quindi persona molto paziente.
Sì, paziente, pacata, bravo uomo, insomma, grande professionista, eccetera. Però ecco, io tante volte ti ho chiesto: Leo, ma com'è stata l'esperienza da addizionale? Perché anche l'esperienza da addizionale, insomma, voglio dire, perché prima di arrivare al VAR c'è stato l'addizionale, no? Perché non ci siamo fatti mancare nulla e quindi siamo passati la strada intermedia è stata quella dell'addizionale. Ecco, per fare l'addizionale, diciamo, secondo te c'era un'attenzione diversa? Cioè, perché comunque sia l'arbitro dirige, l'addizionale deve guardare l'area di rigore, no? Se non ricordo male, cioè la concentrazione è su quell'area di rigore, sui 16 metri.
Sì, addirittura il primo anno in cui fu inserito il ruolo dell'arbitro addizionale non esisteva ancora la goal line technology, quindi nasce un po' anche per quella, anche per vedere il famoso goal non goal, diciamo. Poi,
io ho visto anche l'orologio, confesso che una volta mi è stato fatto vedere anche l'orologio della goal line technology, ho chiesto di acquistarlo ma mi è stato detto non era in vendita.
Ti sei emozionato
sì,
un po'.
Sì, ho chiesto a Baracani se eventualmente potevo fare un acquisto, ha detto no, quella è dotazione solo degli arbitri.
No, neanche bene, ci veniva fornito direttamente la domenica e restituito la domenica sera.
Esatto, cioè, bene. Detto questo, Leo, ti ho interrotto, prego.
No, detto questo, è stata un'esperienza, naturalmente prima del VAR erano degli occhi in più in campo, Purtroppo quando tu arbitri una partita e non qualcosa ti sfugge, l'errore è umano come nella vita, come in tutto. Il ruolo dell'addizionale prima del VAR è stato fondamentale in alcune circostanze, naturalmente con la tecnologia, potendo rivedere un'azione, anche lì da addizionale vedevi nel momento, nell'istante in cui succedeva, non è che potevi tornare indietro e rivederlo. Adesso su alcuni casi sicuramente sono molto più avvantaggiati, ecco, con la VAR.
È un'esperienza da addizionale che ricordi con affetto? Una partita?
No, un'esperienza da addizionale con affetto, con simpatia, nel senso da addizionale, d'inverno si prendeva un freddo della Madonna, ecco, perché quando arbitri corri, ti muovi, noi sembravamo a volte degli omini Michelin vestiti, perché diciamo sotto la nostra divisa avevamo altre 8 divise sotto, scaldamuscoli. E poi un ricordo che mi porto con me, grazie a Dio senza conseguenze, è stata una bomba carta tirata dai tifosi dell'Atalanta dietro un tabellone dove ero io dietro, e quindi quello me lo ricordo molto, molto bene.
Tra l'altro è un argomento questo che poi riprenderemo, perché c'è un lato anche umano che entra a far parte della carriera di un arbitro. Soprattutto mi verrebbe da dire agli inizi, quando un arbitro, molto spesso anche minorenne, inizia la sua carriera e non ha a disposizione VAR, guardaline, assistenti addizionali, varvaristi e company. Ma ci arriveremo poi più avanti. Intanto, Leonardo, prima di un piccolo break, ti chiedo il primo ricordo che ti sovviene pensando al tuo esordio in Serie A.
Ma vedi, guarda, il mio ricordo del mio esordio in Serie A è legato a una persona che, a una persona mia cara che purtroppo non c'è più, ecco, che è mio padre. Uh-huh. Io quell'anno lì era il mio primo anno alla Cannes e scoprimmo della malattia di mio padre. E purtroppo in questa attività non abbiamo molti tifosi, però i primi tifosi sono sempre il babbo e la mamma, ecco, nel senso. Certo. E io mi ricordo il mio impegno era quello di fare del tutto per fare una partita di Serie A, fare il mio debutto in Serie A, che mio padre mi potesse vedere, e ci sono riuscito, ecco, nel senso, per poco, ma ci sono riuscito.
Catania-Napoli, giusto?
Sì. Catania-Napoli, sì.
Che emozione è stata, Leo? Raccontaci un po', perché poi come l'hai vissuta, la vigilia, la partita?
Guarda, praticamente era la penultima giornata di campionato. In quella giornata lì, per esempio, abbiamo esordito in due, io e Calvarese, se mi ricordo bene, lui a Cagliari contro l'Inter. Aspettavamo questa benedetta designazione, e da lì non ci capisci più niente, perché è un sogno che si realizza, perché entri veramente a far parte del calcio che conta. Ecco,
ecco Leo, posso? Prego, vai, finisci.
No, dicevo, come l'ho vissuta, l'ho vissuta in maniera a 360 gradi, penso di non aver dormito la notte, penso anche di non aver dormito, dopo il caldo che era a Catania, il 23 di maggio, ho questo ricordo, ecco, nel senso.
Bene, allora facciamo una cosa, siccome siamo in zona break, dopo ti voglio chiedere anche del rapporto con i giocatori, perché poi insomma il rapporto tra arbitri e giocatori anche in campo è qualcosa di significativo, perché non è che poi l'arbitro, voglio dire, è il maestro, gli altri sono gli alunni, allora fate compiti. C'è tutta una cosa mentale e anche psicologica quando si arbitra che va analizzata. Per cui,
Leonardo, un minutino di pausa e torniamo subito da te.
Stadio aperto. Stadio Aperto.
18:05 sul cronometro di questa trasmissione che si chiama Stadio Aperto, in onda su TMV Radio. Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, regia c'è Marco Tonelli. Ci siete tutti voi al 331-8200-213. Siamo all'interno dei after dopo lo 0-0 della nazionale, ma siamo anche in collegamento con l'ex arbitro Leonardo Baraccani, con cui stiamo tratteggiando un po' di elementi suoi personali, della sua carriera da arbitro, ma anche in generale su quello che è il momento ad oggi della classe arbitrale. Ed eravamo rimasti, Nick, in sospeso di un qualcosa.
Sì, e poi dopo Leonardo, prima di salutarci in questa seconda e terza parte della nostra trasmissione, ci dirà anche qual è attualmente il suo ruolo, perché poi detta così sembra ex arbitro, invece insomma nella sezione di Viareggio lui ha una mansione e un ruolo ben preciso. Allora, dicevo del rapporto tra giocatori e arbitri, no? Che sembra sempre un qualcosa di molto distaccato. In realtà, Leo, io so qualcosina perché me l'hai anche raccontato tu qualche volta, so degli aneddoti anche divertenti, no? Per esempio, poi si crea quella complicità che è giusto che ci sia, no? Pur nel rispetto dei ruoli, però non è che stiamo a fare operazioni a cuore aperto, no? In cui evidentemente se io prendo un provvedimento te poi dopo non mi devi guardare più per tutta la vita. E quindi ti chiedo un aneddoto, che sai benissimo qual è l'aneddoto, perché io tutte le volte che me lo racconti ci rido, vediamo se ci ridono anche coloro che ci ascoltano. E Francesco, benvenuti. Vogliamo tirarne fuori uno?
Allora, no, tanto ti riferisci a un giocatore in particolare che è borghese, che all'epoca giocava a Bari, ed era nella mia carriera, io l'ho incontrato tantissime volte in Serie B, che è borghese. Ed era un giocatore che tutte le volte che io lo arbitravo lo ammonivo. Quindi questo sabato vado a Bari, prima dell'inizio della partita, nel tunnel le squadre già schierate ci stavano aspettando, con la mia terna stiamo per entrare in campo, nel tunnel mi incrocio con tutti i giocatori e sotto il tunnel c'è sempre una sorta di saluto con tutti, E niente, un po' l'esperienza, un po' trovo Borghese, era una partita un po' particolare, che gli dico: oh, mi raccomando, oggi Borghese, e lui mi dice: para, stai tranquillo, oggi non c'è problema, oggi non mi faccio ammonire. 6 minuti di gioco, quarta un'azione, Borghese stende uno al limite dell'area, io vado lì naturalmente, cartellino giallo, lui mi guarda, questo l'avversario che era infortunato in terra, che viene verso di me, mi allarga le braccia e mi dice: para, scusami, ma non potevo fare diversamente.
Cioè, io immagino che lì per lì avrai pensato: non è possibile, ti veniamo quasi, non dico da ridere, perché chiaramente quando c'è un giocatore infortunato in terra non si può, però insomma, uno fa la raccomandazione davanti ai 22, mi raccomando, cioè, boom, è il primo intervento. Beh, questo è uno.
Ma vedi Nicolò, questa è una cosa, ora questo è un aneddoto, così, una storia così
simpatico,
sì. però diciamo, la classe arbitrale, noi, cioè nel senso, è una sorta che, cioè, sono dei piccoli jolly che noi cerchiamo, almeno io cercavo di usare prima dell'inizio della gara, avendo, mi riallaccio un po' al discorso tuo che dicevi, il rapporto con i calciatori, no? Era un po', non puoi avere sempre un approccio distaccato, e quindi prima dell'inizio della gara davi qualche raccomandazione, oppure proprio per agevolare prima di tutto il mio operato, quindi l'operato degli arbitri, ma non solo, ma anche per tutelare un po' lo svolgimento della gara, ecco.
Guarda, poi lascio la parola a Francesco, ti volevo chiedere, visto che poi insomma la difficoltà di un arbitro è che in un certo momento devi prendere determinate decisioni, e questo comunque sia fa parte, no, di quello che è l'istantanea, al momento, quello che vedi in campo, eccetera. Però questo sei preparato. Ti faccio un altro episodio della tua carriera, quando insomma Roma-Bologna, designato Trefoloni, accusa un problema fisico, tu da quarto infili in campo a fare il direttore di gara. Ecco, in quei casi lì che succede?
Ma vedi, quello è stata, nel senso, era il mio secondo anno alla Cannes, è stato un po' il mio trampolino di lancio di quella stagione, perché io venivo già dal mercoledì con una direzione in Serie A, la mia seconda direzione in Serie A a Parma, quindi niente, ero designato come quarto ufficiale. Generalmente il quarto ufficiale, in base alla distanza, noi raggiungevamo, diciamo, il ritiro della terna arbitrale a volte anche il sabato mattina, la domenica mattina. Quindi in quella circostanza, essendo Roma, essendo una distanza che in un'ora e mezzo col treno si arrivava comodamente, io parto la domenica mattina, e mentre sono sul treno l'allora designatore per Luigi Collina mi comunica che siccome Trefoloni aveva dato forfè per un problema, per una lombalgia, avrei dovuto arbitrarla io la gara. E lì nasce un po', nel senso, generalmente una gara in Serie A si prepara da giorni prima, quindi non so, ti vai a rivedere anche la gara della settimana precedente, magari di entrambe le squadre, come giocano, come non giocano, chi sono i giocatori che potrebbero più o meno metterti in difficoltà, quindi quali sono, come giocano le difese, come giocano gli attacchi, tante motivazioni. E lì mi sono dovuto concentrare in un'ora e mezzo e preparare una gara in un'ora e mezzo, ecco.
Leonardo, visto che abbiamo parlato del tuo esordio in Serie A, per collegarci ad un altro argomento, ti chiederei quando invece c'è stato proprio il tuo esordio da arbitro, che categoria era e cosa ricordi di quella partita, se ricordi qualcosa. Perché
guarda, io su questo mi ricordo tutto, perché era un 27 dicembre del 94, una partita di esordienti, di bambini che avevano 10 anni, poco più, ed è stato all'Antella a Firenze, dietro casa di Niccolò.
Esatto, ecco. Cioè, all'Antella, che sapete benissimo la rivalità col Grassi, ti pareva che lui va a dirigere l'Antella, no? Lo sapevo io. Vabbè, tutto sempre, vabbè.
No, me la ricordo perché per me è stata un'emozione, tutto è stata una cosa, da lì è nata, io ho iniziato a fare l'arbitro per scherzo, perché era la mia passione, era giocare a calcio, poi a 18 anni smetto gli studi, i miei genitori all'epoca mi dissero: beh, non c'è problemi, vai a lavorare. E lì non si poteva conciliare il lavoro con il calcio, cioè con le partite di calcio, e quindi per rimanere vicino a un terreno di gioco ho deciso di fare l'arbitro di calcio.
Ecco, però Leo, oggi ci sono pochi arbitri giovani, no? Visto che c'è sempre una grande richiesta da parte, voglio dire, dell'Associazione Italiana Arbitri, no? Perché più persone, più ragazzi, più giovani si avvicinino, no? Al mestiere dell'arbitro. Però bisogna anche essere onesto che spesso e volentieri succedono delle cose sui campi che non è che invogliano, no? I ragazzetti a intraprendere questa professione, perché comunque, insomma, bisognerebbe darsi tutta una regolata, io parlo in generale.
No, certo. Sì, purtroppo il periodo che abbiamo passato, un po' tutti in generale, cioè questi due anni, anno e mezzo di lockdown, purtroppo ha fatto allontanare tanti ragazzi che si erano avvicinati al nostro mondo. Sì, è vero, leggiamo articoli dove ci sono degli arbitri di Serie A attuali che per aiutare le sezioni scendono nelle categorie sezionali, cioè nel senso nelle province, ad arbitrare dove è possibile, perché siamo in questo momento in carenza di arbitri. E sì, quello che dicevi te, Nicolò, è vero, purtroppo ogni settimana purtroppo assistiamo a notizie di aggressioni, non solo verbali, a volte anche fisiche, ma soprattutto di genitori, ma soprattutto sui campi di periferia, di partite di ragazzi che vanno ad arbitrare i bambini, quindi sono i genitori poi che, cioè, secondo me in questo ci vorrebbe molta più educazione e molto più senso civico generale, ecco, in questo.
Però, Leonardo, la mia curiosità è, visto che quando soprattutto succedono questi eventi, c'è una, anche da un punto di vista di opinione pubblica, di media, di esponenti anche del mondo politico del calcio, ognuno deve fare grandi e profonde riflessioni. Però io vorrei capire da un arbitro il punto di vista sul come si è arrivati a questo punto, perché è vero, ci si indigna quando accadono queste cose, però io credo anche che in fondo per tanti sia arrivato quasi a un punto di normalità, cioè, come dire, si condanna l'aggressione all'arbitro, però tutto sommato sì, fa parte della normalità ormai, fa parte dell'ordine delle cose. Non so se anche tu la percepisci così.
Sono, guarda, sono pienamente d'accordo con te, ma non solo. È un po' come, io penso un po' come tutte le cose, perché oggi, secondo me, non si danno neanche le giuste sanzioni a chi provoca questi atti di violenza. Cioè, nel senso, abbiamo visto che per un pugno all'arbitro dato da un allenatore è stato dato 5 anni di squalifica. A parer mio non dovrebbe più entrare su un terreno di gioco. Quindi poi non voglio entrare nel discorso della giustizia sportiva, perché anche lì si apre un mondo a parte, non fa parte del mondo arbitrale, quindi c'è un organo separato che decide in base al referto arbitrale le sanzioni da combinare o meno. Siamo arrivati a questo, non lo so, lo dicevo prima, secondo me perché io mi ricordo quando ero ragazzo, io che giocavo a calcio, ci insegnavano che era il signor arbitro, il direttore di gara, cioè c'era anche un po' una sorta di attenzione a rivolgere anche la parola all'arbitro. Oggi è normale mandarlo a quel paese.
Sì, insomma, voglio dire, esatto, invece ci vuole sempre il rispetto. In questo ping pong di argomenti, Leo, ti riporto un po' indietro nel tempo, perché sono uno dei cavalli di battaglia che spesso ho ricevuto dagli arbitri della vostra generazione, parlo di te, di Orsato, di Rocchi, di De Marco, insomma, io questi arbitri conosco, insomma, ho avuto modo anche di parlarci, ovviamente per capire un po' anche oggi come un arbitro vive la partita e la preparazione alla partita. Ecco, il fatto che sia stata divisa la CAN in CAN A e in CAN B all'epoca vostra, e tu ci sei rifinito nel mezzo perché poi tu potevi stare in Serie A e invece alla fine hai arbitrato in Serie B, per amor del cielo, sempre meglio di non arbitrare o di altri colleghi tuoi che non hanno avuto questa possibilità. Però mi dicevi sempre tu, e questo è un concetto che, insomma, ho visto tra tutti voi, che il fatto che si potesse stare tutti sotto un'unica associazione, cioè senza una suddivisione, permettesse a quelli tra virgolette più giovani di imparare da quelli più bravi. E questo è un dato di fatto, perché poi alla fine, fino a quel momento lì, siamo andati avanti con diversi arbitri internazionali. Oggi siamo ritornati nella situazione passata, però francamente si fa più fatica a trovare arbitri di un certo spessore. Ci spieghi, ecco, cosa voleva dire essere tutti insieme, arbitri di Serie A e arbitri di Serie B, Leo?
Guarda Nicolò, io l'ho provato sulla mia pelle. Quando io sono arrivato alla CAN nel 2008, cioè era una CAN unificata, nel 2010 viene divisa. Io, come il gruppo degli arbitri giovani all'epoca, che siamo finiti in questa divisione, abbiamo subito questa conseguenza. Ma vedi, è come se, non so, sentivo prima del collegamento, sentivo la vostra trasmissione, parlare di vari giocatori, è come se io prendessi uno dei giocatori che vi ho sentito nominare più spesso, tipo Vlahovic, che è uno dei più forti attaccanti della Serie A di quest'anno. È come se io prendessi Vlahovic e lo facessi allenare da solo, senza da solo, in campo da solo. Vlahovic per crescere, oppure per far crescere chi è insieme a lui, devono stare, si devono allenare insieme, vivere insieme, condividere. Condividere qualsiasi cosa tutti insieme,
certo.
Questo a noi ci è stato tolto, non spetta a me, anche perché non lo so il motivo della divisione, e sono contento che dopo 10 anni chi ha fatto un passo indietro, cioè nel senso, quindi hanno riunificato la CAN A e B insieme, questo servirà sicuramente per far crescere i giovani in maniera più più professionale, più e dare degli, per un futuro dare degli arbitri di un maggiore livello, ecco. Purtroppo secondo me abbiamo perso una grossa fascia, un grosso, come si può dire, arco temporale, dove gli arbitri giovani purtroppo non sono cresciuti come dovevano crescere. Io penso che purtroppo, come dicevi te, un po' la, questo, la classe arbitrale ne risenta un po', ecco, questa cosa, ecco, si risenta un po' di questa suddivisione fatta allora. Sai, per vedere i risultati della unificazione della CAN ci vuole del tempo. Quindi sicuramente, senza nulla togliere a chi adesso è
in campo, certo, ad arbitrare
nel gruppo di Rocchi, che secondo me non può, la classe arbitrale di Serie A non potrebbe chiedere di meglio, in quanto a dirigere gli arbitri secondo me bisogna sempre mettere il numero uno passato, ecco, nel senso, Gianluca è stato il numero uno fino a che non ha finito la sua carriera, e quindi secondo me i ragazzi che ci sono adesso hanno una grossissima fortuna ad avere un designatore come Gianluca Rocchi.
Leonardo, dal tuo punto di vista, quando, soprattutto va detto, negli ultimi mesi l'AIA ha fatto il tentativo molto così, mi permetto di dire io, ma c'è anche proprio un elenco che è troppo scarno, estemporaneo, di far parlare gli arbitri. Questo fatto che fosse appunto una tantum, penso ad Orsato a 90° minuto, ma ci sono stati altri esempi, pochi esempi, e questo può essere già uno dei problemi, per aprire appunto questo canale comunicativo tra gli arbitri e giornalisti, tifosi, opinionisti, diciamo così, e il resto del paese. Ora, in molti sostengono che sia l'AIA che si chiude in se stessa, c'è chi sostiene che invece sia le persone a cui l'AIA dovrebbe rivolgersi, che non sono pronti ad accettare il fatto che un arbitro possa dire sì, è vero, su questo episodio ho sbagliato, perché c'è sempre la teoria del complotto, eccetera, eccetera. Dal tuo punto di vista, perché questo, in qualunque forma l'AIA voglia, che sia sui social, in un programma televisivo, su YouTube, quello che l'AIA vuole, però non si verifica con una costanza di giornata in giornata?
Ma guarda, io ora è tanti anni che sentiamo parlare di voler far parlare gli arbitri in televisione. Dopo, sai, il dopo partita diventa sempre un problema, sì, perché poi ammettere, cioè, nel senso, se gli errori, mi piacerebbe capire quante volte magari un giocatore, un calciatore di un certo livello è andato in televisione a dire io ho sbagliato uno schema, ho fatto, cioè. Quindi lo pretendiamo che lo venga a fare l'arbitro, ma secondo me ancora purtroppo non c'è, siamo un po' lontani ancora, ma guarda, secondo me gli arbitri sarebbero pronti a parlare.
Sì.
Secondo me no, per Nicolò lo sa, a volte ci siamo scambiati un po' questa battuta, perché io conosco Nicolò è un giornalista che, io vengo dalla sezione di Firenze dove per 24 anni sono stato un associato della sezione di Firenze, adesso da qualche mese mi sono trasferito alla sezione di Viareggio per motivi di lavoro, ecco. Non certo per altri motivi. Nicolò partecipava alle nostre riunioni, a volte ha partecipato, cioè Nicolò è sempre stato un giornalista che ha voluto, che tutte le volte domanda, chiede, si informa, eccetera, eccetera. No, con questo da dire che magari un'intervista con Nicolò di un arbitro lo possa attaccare oppure no, ma secondo me la vostra classe, la classe giornalistica, e lo vediamo su quello che leggiamo tutt'oggi, purtroppo non è, secondo me, ma è un parere mio personale, non è pronta ancora ad accettare, ma fino a che non anche le persone che ascoltano non riescono realmente a capire la, il valore, il ruolo, che se io parlo dico quello che vedo, ma deve finire lì, non ci può essere una replica, poi vogliamo fare la replica da bar, allora secondo me deve rimanere tutto così, ecco. Guarda, secondo me ancora siamo un po' lontani da questo. Una cosa importante secondo me forse, però so che l'AIA su questo ci sta lavorando, so che sta lavorando anche sul fatto di far, se non far parlare direttamente gli arbitri, di far parlare magari un loro rappresentante, ecco. So che su questo è tanto tempo che stanno lavorando, so che la nuova dirigenza dell'AIA sta lavorando su questo, perché poi siamo, gli arbitri sono parte integrante di questo mondo e di questo gioco.
E io su questo, Leonardo, da giornalista più giovane, avendo 29 anni, ti dico che e molto spesso anche per differenza appunto generazionale con Nick ci siamo confrontati, io credo che ad oggi, proprio per quello di cui giustamente quello di cui hai parlato prima, in Italia si sia costruito un modello per cui se si parla di errori arbitrali anche parte della nostra categoria riesce a ritagliarsi uno spazio nel panorama pubblico. Se si smette di parlare di arbitri, di presunti complotti, di grandi disegni oscure, di botteghe al buio e di grandi burattinai, e si torna o si inizia a parlare di calcio, purtroppo diventa un problema, perché non è materia per tutti il calcio, perché ognuno per il proprio ruolo deve informarsi, studiare, aggiornarsi. Invece è molto più semplice parlare del complotto, dell'errore come parte di un grande disegno, e chi meglio della categoria arbitrale per ritagliarsi un posto al sole?
Certo, no, hai perfettamente ragione. Guarda, mi riallaccio a questo discorso, ma ti dico per come ragiona la categoria, come ragioniamo noi, ecco, sulla preparazione, quello che dicevo prima, sulla preparazione di una gara, su visionare più o meno le statistiche soprattutto di una squadra in più o rispetto a un'altra. Il mio mentore in assoluto di quanto ero alla Cannes, lui ci faceva studiare, diciamo, avevamo a disposizione tutte le statistiche di tutte le squadre di Serie A, e si valutava per esempio su queste statistiche, si preparava, come si diceva prima, la gara della domenica. Quando a volte si dice sudditanza, oppure tanta, magari andiamo a vedere poi una squadra, la squadra A, che generalmente in percentuale nella determinata partita è entrata in area di rigore per 70 volte, 50 volte dai laterali e 20 volte dalla parte centrale in area di rigore, ha avuto a disposizione un calcio di rigore, però non gli hanno dato un calcio di rigore alla squadra avversaria, che però è entrata in area di rigore per 3 volte.
Certo.
Non è un dato di fatto, però sono statistiche che ti lasciano, che ti fanno pensare, preparare anche una gara su quello. Bisognerebbe essere un pochino più concentrati, ecco, su quello che è il mondo del calcio.
Leo, prima di salutarti, proprio in una battuta, in un minuto, visto che insomma il regolamento del gioco del calcio è abbastanza complicato perché ci sono delle interpretazioni, ecco, per un arbitro il fallo di mano è sempre quello, diciamo, che è un po' una sorta di pericolo dietro l'angolo, perché poi naturalmente ci sono, allora ha aumentato il volume del corpo, non l'ha aumentato, è volontario, cioè è la cosa più difficile per un arbitro sempre da gestire?
Sì, e penso che hai toccato un punto che penso per gli arbitri sia un punto doloroso del regolamento, perché ogni anno ci sono delle piccole modifiche, anche quest'anno ci sono state l'introduzione delle piccole modifiche sul regolamento, sui falli di mano. Penso sia veramente difficoltoso riuscire per un arbitro a capire se la mano in quella determinata posizione è naturale, non è naturale. Penso sia il fallo più discutibile e più difficile da valutare.
E quindi, insomma, ecco quando si dice, no, che non è così semplice, perché poi prima della tecnologia sei in un istante, devi scegliere e devi prendere la decisione più giusta, quindi non è mai stato facile e tuttora non è facile, perché spesso e volentieri si vanno a rivedere, no, falli di mano all'interno dell'area di rigore, si controlla 3-4 volte la stessa immagine per capire se è il braccio che va incontro al pallone, se è il pallone che va contro il braccio diciamo un movimento naturale. Certo. Quindi questo per far capire anche a chi ci ascolta quanto sia difficile in un istante prendere una decisione.
Penso sia la cosa più difficile e ripeto, come dicevi te, oggi gli arbitri hanno questo strumento che spero venga sempre di più migliorato di anno in anno. Per la perfezione non si può arrivare, purtroppo la perfezione
quella non è,
però non andarci il più vicino possibile me lo auguro.
Leonardo Baracani, è stato un piacere averti qua ospite a TMV Radio, a Stadio Aperto, in bocca al lupo per tutto e naturalmente torneremo a sentirci presto, a vederci e poi magari faremo un blitz anche a Viareggio a trovarti, va bene?
Ti aspetto, Nicolò, come sempre.
Grazie a te, ciao. Grazie anche all'AIA della sezione di Viareggio che ci ha dato la possibilità di intervistare Leonardo Baracani. Sono le 18.31, ci fermiamo un attimo, un piccolo break, torniamo tra poco in diretta sempre qua a Stadio Aperto.
Stadio Aperto.